e a terra, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadrà tutte e due in una buca? Il discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non togli la trave che è nel tuo, come puoi dire al tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dell'occhio di tuo fratello. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fighi dalle spine, né si vedemmia l'uva da un rovo. L'uomo buono trae frutti, trae fuori il bene dal buon tesoro, dal suo cuore. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Al Vangelo ci invita proprio a pregare perché
il Signore apre il nostro cuore affinché possiamo comprendere le sue parole. Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Ecco, il linguaggio di Gesù non è un linguaggio difficile. Il linguaggio di Gesù è un linguaggio semplice, ma nella sua semplicità può risultare un linguaggio scomodo, perché il linguaggio di Gesù nella sua semplicità confonde i sapienti, perché il linguaggio di Gesù non è per i sapienti, non è per i superbi, ma è per gli umili, per i semplici. Difatti, quando ci dicono che è difficile capire quello che Gesù ci dice nel Vangelo, è semplicemente perché è scomodo quello che dice Gesù. È semplice, è facile da capire, ma è scomodo e quindi è più facile considerarlo incomprensibile. In realtà la parola di Gesù, la parola di Dio, è molto chiara. Il Signore ci dice cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, cosa è conforme alla sua parola e cosa non è conforme alla sua parola, indipendentemente poi dall'interpretazione teologica magari di parabole o di alcune cose che nella parola di Dio, oltre a quello che ci viene narrato così, ci vuole dire anche altre cose molto più profonde, e questo noi lo sappiamo. Però la parola di Gesù è molto chiara, la parola di Gesù non è una parola incomprensibile, anche perché non avrebbe senso se fosse incomprensibile, perché se è venuto apposta proprio per questo motivo a parlare con noi, Dio ha mandato suo figlio a parlare con noi, e ce lo dice anche chiaramente la scrittura, ha mandato prima i profeti, poi visto che non hanno ascoltato i profeti a un certo punto decide di mandare suo figlio. Allora può essere incomprensibile magari una determinata cosa, incomprensibile perché lontano dal nostro modo di vedere, lontano dalle nostre vedute, lontano dai nostri criteri, perché la parola di Dio rivoluziona la nostra vita, questo è sicuro, e ci insegna a vedere le cose con gli occhi di Dio. Praticamente la parola di Dio viene a insegnarci a non complicarci la vita, ma condurre una vita serena nella verità, perché l'unico modo per condurre una vita in pace è proprio di condurla nella verità. Conducendo una vita nella verità della parola di Dio, noi conduciamo una vita nella pace, conduciamo una vita nella gioia, conduciamo una vita nella luce. Non dobbiamo cercare sotterfugi per giustificarci di comportamenti sbagliati, di parole dette male, eccetera. No, la parola di Dio ci insegna come comportarci e come vivere, perché i cristiani, questo noi dobbiamo comprenderlo, i cristiani devono avere delle caratteristiche comportamentali e caratteriali. Il Signore entra nella nostra vita indipendentemente dai nostri limiti, dai nostri peccati, dal nostro carattere, dalle nostre fragilità, ma non viene per lasciarci nella condizione in cui siamo, ma viene a cambiarci. Allora, Gesù, l'abbiamo detto per esempio nell'insegnamento che abbiamo fatto venerdì, durante la messa che abbiamo celebrato in santuario venerdì. Gesù non chiede a ognuno di cambiare a secondo di come lui è, cioè quindi quello che Gesù chiede per una persona è in un modo, per una persona in un altro, ma quello che chiede lo chiede tutti allo stesso modo. La parola di Dio ci deve plasmare e ci deve cambiare e deve creare in noi un'identità. Noi dobbiamo avere l'identità del cristiano, che non c'entra niente con i nostri limiti, con il nostro carattere, con l'uomo vecchio che c'è in noi, perché comunque in modi diversi noi esprimiamo l'uomo vecchio che è in noi. Non è una questione di carattere, non è una questione solo ed esclusivamente di modo di essere, ma tutto quello che noi siamo esprime comunque l'uomo vecchio, esprime comunque l'uomo vecchio. E potremmo fare degli esempi. Cioè, se io sono permaloso, è il mio carattere, è il mio modo di essere, ma rispecchia una caratteristica dell'uomo vecchio.
così come tutti quegli altri difetti, limiti, eccetera, quegli aspetti caratteriali. Siamo diversi, siamo capolavori irripetibili di Dio, ma quelli che ci rendono diversi sono i talenti, non i difetti e il carattere, perché i difetti e il carattere sono l'espressione di quel dell'uomo vecchio che è in noi. Il libro del Siracide ci dice: quando si agita un vaglio restano i rifiuti, così quando un uomo riflette gli appaiono i suoi difetti. La fornace prova gli oggetti del vasaio, la prova dell'uomo si ha nella sua conversazione. Quindi poi ci spiega bene ancora questo breve passo del Siracide che l'uomo sapiente, l'uomo di Dio, lo si riconosce anche dal suo linguaggio. Quindi la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo avere anche un certo tipo di linguaggio. L'uomo di Dio si riconosce anche dal suo linguaggio. Allora, cammin facendo, noi incominciamo a permettere alla grazia di Dio a lavorare in noi e si cominciano a mettere a posto alcuni aspetti. Man mano ne vengono fuori altri. Però vedete che, cari fratelli e care sorelle, la parola di Dio ci dice chiaramente che dobbiamo valutare l'uomo dal suo linguaggio. Infatti ci dice: il frutto dimostra com'è coltivato l'albero, così la parola rivela il sentimento dell'uomo. Non lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Ovviamente noi possiamo capire se quando una persona parla e dice delle cose lo fa solo per formalità, e questo purtroppo accade spesso. Bisogna distinguere se l'uomo esprime dei sentimenti che ha nel cuore anche quando dà la sua testimonianza di fede. Bisogna capire se dice delle frasi fatte o dice delle cose scontate o se sta esprimendo quella che è una sua esperienza profonda con Dio, quindi un sentimento del cuore. La parola di Dio ti dice: prima di valutare una persona aspetta che parli e valuta da dove viene quello che dice, se è una formalità, se è un sentimento, se parla in modo gradevole che edifichi la tua anima, che ti sia che ti serva di esempio il suo insegnamento, quello che lui ti dice, o se invece non ti edifica. E spesso noi ci troviamo di fronte a delle persone che non ci edificano per niente, né nel loro comportamento né nel loro linguaggio. Allora il cristiano deve anche imparare ad avere un certo tipo di linguaggio, cioè una volta fatta quella esperienza interiore automaticamente quella esperienza interiore si manifesta in quello che noi poi diciamo con le parole. Noi ci accorgiamo se una persona è fredda, se una persona è calorosa, se una persona è sincera, se una persona è bugiarda, che ce ne accorgiamo. Anche perché poi c'è anche il proverbio che dice: le bugie hanno le gambe corte. Ma quindi il cristiano ha anche un modo di esprimersi, ma non solo nel senso di testimoniare quello che è stata la sua esperienza interiore, ma anche proprio nel linguaggio. Per esempio, il cristiano certi linguaggi non dovrebbe usarli, perché spesse volte, l'ho anche detto in altre occasioni, delle volte quando si sentono parlare delle persone sembra di parlare con il demonio mentre si fanno gli esorcismi. Tu cammini per strada, vedi i giovani, senti cosa dicono, usano lo stesso linguaggio del demonio, parolacce, volgarità. Il cristiano non dovrebbe avere questi linguaggi, non dovrebbe parlare in un certo modo, dovrebbe escludere dal suo vocabolario certe parole, certi modi di dire, certe parolacce, eccetera, non dovrebbero essere nel linguaggio, nel vocabolario del cristiano. Dici: ma perché? Ma perché dobbiamo fare i santi? Non si tratta di quello, non possiamo essere cristiani senza farci santi. Lo scopo del nostro cammino di fede è quello di raggiungere la santità. Allora, se quello che esce dalla nostra bocca è testimonianza, che testimonianza è se quando noi parliamo con qualcuno esce fuori un mare di parolacce, di scurrilità? Dice: ma questo qui che cristiano è? Parla come me, parla peggio di me, Io per buona educazione magari non le dico, lui che è tanto cristiano le dice pure. No? Quindi bisogna anche controllare la lingua, e la parola di Dio ce lo dice anche in altri contesti. Cosa ci dice la parola di Dio del giusto? I giusti chi sono? Quelli che seguono il Signore. Dice il giusto, ci dice il Salmo 91, il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Ecco, dobbiamo smetterla di pensare che la legge del Signore la possiamo decidere noi. Possiamo decidere noi come dobbiamo fare il nostro cammino facendo quello che ci sentiamo di fare. Noi non dobbiamo fare quello che decidiamo noi di fare o quello che ci sentiamo di fare noi. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio, che è una cosa ben diversa. Noi dobbiamo vivere piantati nella casa del Signore e dobbiamo fiorire negli atri del nostro Dio. Dio ci vuole alla sua presenza per farci diventare alberi che danno frutti. Allora, vedete, pensiamo alla natura. Allora, certi alberi non crescono dove non c'è il clima adatto, è vero? No? Certi alberi, certe piante, certi fiori, non è che tutti i fiori, tutte le piante, tutti gli alberi ovunque. No, ci sono posti dove purtroppo certi tipi di alberi tu li puoi anche piantare, dargli tutte le cure che vuoi, ma quell'albero non cresce perché non è il suo clima, non è. Poi anche quando, qualora fosse il clima adatto, eccetera, c'è anche la stagione giusta per coltivare, perché c'è una stagione per coltivare, c'è una stagione per seminare, una stagione per la raccolta. Non è che tu puoi piantare l'estate e raccogliere d'inverno, oppure piantare d'inverno e raccogliere in primavera, no? Ci sono dei processi diversi, no? Che ogni tipo di pianta, ogni tipo di frutto, ogni tipo di cosa, lo stesso siamo noi. Non possiamo pretendere di crescere ponendo radici dove non è volontà di Dio che noi siamo piantati. Noi dobbiamo crescere dove il Signore ci ha piantati, dove, il Signore, dove ci ha messo il Signore, nella sua casa. È lì che noi diamo i frutti. Perché rischiamo di andare a porre radici dove invece non è il nostro clima, non è il nostro habitat naturale. Anche per esempio, pensate se a un certo punto si decidesse che dovrebbero esserci i topi di campagna nella foresta, invece nella campagna dovrebbero esserci i leoni, le tigri, le pensate, no? E non sarebbe normale, no? Anche perché se succede, come qualche volta è successo, non si è capito come, quando si è trovato qualche felino di questo genere in qualche posto che non sia il suo habitat naturale, hanno provveduto immediatamente a prenderlo e a portarlo nel suo habitat naturale. No, perché insomma, guarda che quel gatto è come grosso, poi ti trovi una pantera davanti, non è che sia molto piacevole, no? Soprattutto se ha fame, no? Ecco, allora noi siamo alberi che devono essere piantati nella casa del Signore. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi. Dunque, questo ci indica chiaramente la benedizione di Dio su coloro che stanno nella sua casa. Vuol dire che il Signore non ci manda mai in pensione, vuol dire che il Signore ha bisogno di noi sempre, vuol dire che il Signore non ci mette mai da parte, ma vuole che noi siamo sempre Suoi strumenti. Infatti la Bibbia spesso parla di questi lunghi giorni dei giusti, di queste benedizioni, di questa prosperità, di questa salute concessa ai giusti. Se spesso noi ci priviamo, ma noi ci priviamo delle benedizioni del Signore, proprio come abbiamo detto, noi ci priviamo è causa nostra, perché non ci poniamo nella condizione di essere benedetti dal Signore, anche perché siamo purtroppo abituati, un po' dalla nostra indole, un po' dall'educazione ricevuta, un po' da quello che ci propina il mondo, a creare situazioni di comodo. Signore mi creo un rapporto che non mi scomodi più di tanto, che non dia fastidio a nessuno, e mi creo un mio modo di rapportarmi con il Signore, che ovviamente non è il modo che il Signore mi chiede. E poi cosa succede? Si ritardano le cose, si ritardano i progressi spirituali, si ritarda di comprendere delle cose, si ritarda di risolvere delle situazioni. Perché? Perché non sono dove il Signore mi ha chiesto di essere, ma non fisica, non è questione fisica, è una questione spirituale, interiore, e poi si riflette anche fisicamente. Perché molti, per esempio, dicono: ma tanto il Signore anche a casa mia, perché sicuramente ci mancava. Il Signore mi ascolta ovunque sono, ma questo è sicuro. Ma la crescita, il Signore parla alla Chiesa, non parla a una persona, il Signore parla alla Chiesa, il Signore guida la Chiesa, il Signore benedice la Chiesa, e poi nel cammino che fai come Chiesa tu hai le tue benedizioni nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa. Ma anche una casa dove c'è il Signore serve il Signore nella volontà del Signore. Una famiglia è innestata nel corpo mistico di Cristo, non è Chiesa isolata dal resto del corpo mistico di Cristo, no, siamo la comunità dei credenti, e il Signore parla alla Chiesa, il Signore opera nella Chiesa, non nel singolo soggetto della Chiesa o nel singolo membro del corpo mistico di Cristo, ma in tutta la Chiesa. Quindi questo isolarci, questo assumere questo atteggiamento di sufficienza, di autosufficienza, di indipendenza, non ci fa vivere in conformità alla volontà di Dio per noi, e soprattutto può ritardare il nostro progresso spirituale. San Paolo Apostolo qui ci ricorda qual è il nostro destino. Il nostro destino di passare dalla morte alla vita. Dice: quando questo corpo corruttibile si sarà rivestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della scrittura: la morte è stata inghiottita per la vittoria. Dove ho morte la tua vittoria? Dove ho morte il tuo pungiglione? E San Paolo ci spiega anche come iniziare a permettere alla vita che Dio ci vuole dare, a incominciare ad avere il suo trionfo su di noi, sulla morte. Dice: il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Allora, quante volte noi, invece di aggrapparsi alla grazia, ci aggrappiamo alla legge, ci aggrappiamo alle leggi degli uomini, ci aggrappiamo alle nostre leggi, alle leggi che noi ci siamo imposti, alle leggi che noi ci siamo create, alle leggi di comodo che noi ci siamo creati. Invece il Signore ci dice: state attenti, perché il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ecco, quando io infatti mi creo un mio modo di fare il cammino, io sto dando spazio al peccato, e la forza del peccato è proprio quella legge che io mi sono costruito e mi sono imposto. Perché se voglio vivere nella grazia, devo vivere secondo la volontà di Dio e non secondo quello che piace a me, che secondo me è giusto, quello che mi sento io. Noi ci giustifichiamo in tantissimi modi, ci giustifichiamo aggrappandoci spesse volte anche agli specchi, oppure giustificandoci e convincendoci delle nostre giustificazioni, senza chiederci però se tutto quello che abbiamo stabilito noi essere giusto è secondo la volontà di Dio. Quello conta sempre meno. Quello che conta è come mi sento io, quello che mi sento di fare io. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili. Vuol dire che quando il Signore ci chiama, dobbiamo rimanere saldi nella sua parola e irremovibili. Non dobbiamo lasciarci distrarre, confondere, fuorviare, né da noi stessi, anzi prima di tutto da noi stessi, e ripeto, prima di tutto da noi stessi, e poi da tutto quello che ci circonda, perché dobbiamo rimanere saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Qui San Paolo sottolinea che la nostra fatica non è vana nel Signore. Tutte le nostre fatiche saranno vane, ma tutte le fatiche del Signore non saranno vane, ma daranno frutto al tempo opportuno. Quindi facciamo nostra la preghiera di oggi, perché è una preghiera, questo antifono del Vangelo: apri Signore il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Spesse volte noi non comprendiamo, un po' perché, ripeto, non ci fa comodo, un po' perché non siamo nella condizione di comprendere. Ma allora chiediamo al Signore che lo Spirito Santo tocchi i nostri cuori, perché possiamo essere liberi da quella sordità spirituale, da quella cecità spirituale, da quel limite mentale che ci impedisce questo progresso spirituale, questo poter raggiungere le altezze di Dio, lasciando quella nostra condizione, lasciando quella condizione di peso, di fardello che ci impedisce di elevarci, di rimanere sempre, di non essere in grado di volare in alto. Il Signore invece ci vuole fare raggiungere le sue altezze, vuole cambiare la nostra condizione, vuole cambiare il nostro stato. Allora permettiamo al Signore che entri oggi nella nostra vita e porti questo cambiamento, e porti ciascuno di noi alla sua presenza, perché ciascuno di noi si rende disponibile con il Signore, perché il Signore lo prenda e lo porti in alto e gli faccia raggiungere le sue altezze. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.